28 dicembre 2012. I segreti molecolari di un antico antimalarico cinese. L'alofuginone è in grado di interferire nel processo di sintesi proteica. È grazie a questa proprietà che il composto Changshan, utilizzato nella medicina tradizionale cinese, ha effetti terapeutici contro le febbri malariche. Lo ha chiarito una nuova analisi ad alta risoluzione della molecola. Il nome cinese è Changshan e in Asia è utilizzato da 2000 anni come farmaco contro le febbri malariche. Un articolo firmato da Paul Schimmel e colleghi dello Scripps Research Institute, SRI, e pubblicato online su Nature rivela il perché della sua efficacia. Un composto in esso contenuto, l'alofuginone, interferisce con il normale processo di sintesi proteica, uccidendo il plasmodio della malaria. La caratterizzazione a scala atomica della molecola ora ha chiarito come l'alofuginone interagisce con un macchinario molecolare alla base dell'amminoacilazione, un processo biologico cruciale che permette agli organismi di sintetizzare le proteine necessarie alla vita. Il processo di sintesi delle proteine inizia con la trascrizione del DNA in RNA, che viene poi tradotto in proteine. Per il processo di traduzione è necessario l'RNA transfer tRNA, che aggiunge via via gli amminoacidi sulla molecola lineare della proteina in formazione come perle di una collana. L'amminoacilazione è il processo biologico che permette il legame tra il tRNA e gli amminoacidi, catalizzato da una classe di enzimi detti aminoacil tRNA sintetasi. Da diversi anni Schimmel e colleghi studiano i dettagli molecolari di questo processo. Nel tempo è emerso un modello in cui sono coinvolti tre fattori, un tRNA, un amminoacido e infine un amminoacil tRNA sintetasi che ne permette il mutuo legame. C'è poi una quarta molecola, l'ATP, che fornisce l'energia necessaria al processo. Il nuovo lavoro mostra che l'alofuginone esplica la sua azione interferendo con l'enzima tRNA sintetasi che lega l'amminoacido prolina al corretto tRNA, bloccando il sito attivo dell'enzima dove il tRNA e l'amminoacido vengono a contatto. Un aspetto interessante è che per il legame dell'alofuginone è necessaria anche la presenza dell'ATP, una circostanza inattesa, ha sottolineato Schimmel. Si tratta di un notevole esempio di come il substrato di un enzima, l'ATP, cattura un inibitore dello stesso enzima in modo tale da formare un complesso enzima-substrato-inibitore. La conclusione dello studio è che l'alofuginone, interferendo con l'amminoacilazione, aiuta nel combattere le febbri malariche poiché tracce di esso passano nel plasmodio della malaria, il parassita responsabile della malattia, alterando la sintesi proteica e uccidendolo, poiché chiarisce un meccanismo fondamentale per la sintesi proteica. Il risultato potrebbe aprire la strada a nuove ricerche in altri ambiti terapeutici. L'alofuginone è infatti già incluso in alcuni studi clinici in oncologia. 27 dicembre 2012. Da prateria a foresta, come cambiò in fretta l'ambiente di Homo erectus? Un brusco passaggio dalle praterie alle foreste, durato alcune centinaia di migliaia di anni, è quello che ha subito l'ambiente dell'Africa orientale circa 2 milioni di anni fa, nel periodo in cui è emerso e si è diffuso Homo erectus. La scoperta, frutto di una nuova analisi di sedimenti lacustri della gola di Olduvai, in Tanzania, sfida le attuali teorie sull'influenza dell'ambiente sull'evoluzione dei primi ominidi. Quale ruolo ha avuto l'evoluzione ambientale della savana nell'evoluzione umana? La questione è aperta da circa un secolo e non ha trovato una risposta chiara a causa della difficoltà di caratterizzare gli ecosistemi locali a partire dalle registrazioni degli strati geologici e dei fossili. Gli ultimi dati pubblicati ora sui Proceedings of the National Academy of Sciences tracciano un quadro diverso da quello ritenuto valido finora, proprio in corrispondenza di due passaggi chiave per l'evoluzione umana avvenuti circa 2 milioni di anni fa: la nascita e la diaspora di Homo erectus. L'ambiente dell'Africa orientale ha subito un notevole cambiamento, passando dalla prateria alle foreste. Lo studio, firmato da Clayton R. Magill e colleghi del Dipartimento di Scienze della Terra della Pennsylvania State University, si è basato su tecniche ad alta risoluzione per la rilevazione delle firme isotopiche e alcuni biomarcatori di natura lipidica dei sedimenti lacustri della gola di Olduvai, in Tanzania, un sito estremamente importante dal punto di vista paleontologico. I dati mostrano una transizione relativamente brusca, durata alcune centinaia di migliaia di anni, dalle praterie alle foreste, in contrasto con il modello in voga da molti anni, secondo cui durante il primo Pleistocene l'Africa orientale avrebbe conosciuto un processo progressivo e pressoché lineare di inaridimento ed espansione delle praterie. Le attuali teorie sull'influenza dell'ambiente locale sull'evoluzione umana dovranno quindi essere riviste tenendo conto di queste nuove informazioni. Come spiegano gli autori nell'articolo, i fattori ambientali hanno avuto sicuramente un peso nel determinare o nell'indirizzare l'evoluzione dei primi esseri umani. Per esempio, la presenza di piante ad alto fusto può aver influenzato la termoregolazione e gli adattamenti alimentari degli ominidi e altri mammiferi terrestri fin dal Pleistocene, a partire cioè da circa 2,6 milioni di anni fa. Purtroppo, in molti casi, le ricostruzioni delle caratteristiche degli ecosistemi sono limitate dalla cattiva conservazione dei reperti e dalla scarsa risoluzione temporale dei metodi a disposizione. Inoltre, nelle sequenze di sedimenti terrestri sono comuni le discontinuità. Come risultato, gran parte del contesto dell'evoluzione umana è stato interpretato sulla base di condizioni regionali e globali ricostruite a partire da registrazioni marine. Un argomento di particolare interesse è l'incerto ruolo che ha giocato la savana nell'evoluzione umana. Da una parte appare difficile la definizione di questo particolare bioma all'interno degli ecosistemi moderni e storici, dall'altra è assai scarsa la possibilità di ricostruire la composizione delle comunità vegetali a partire dai sedimenti. Nel 2011, Ture Cherling dell'Università dello Utah a Salt Lake City e colleghi avevano stimato le composizioni delle comunità vegetali dell'Africa orientale degli ultimi 6 milioni di anni sulla base della relazione misurabile attualmente tra copertura boschiva e abbondanze relative degli isotopi del carbonio per carbonati e per materiali organici presenti nel suolo. Il loro studio, dimostrando la validità di questo metodo di ricostruzione degli ecosistemi, aveva offerto numerose nuove informazioni sulle condizioni presenti anticamente nel di Homo Turkana, in Kenya, importantissimo dal punto di vista paleontologico. In questo sito, infatti, sono stati trovati i resti dello scheletro di un dodicenne, il cosiddetto ragazzo del Turkana, risalente a 1,6 milioni di anni fa, all'inizio del Pleistocene, e appartenente alla specie Homo erectus. Estendendo l'approccio di Cherling per includere nelle analisi anche i biomarcatori lipidici, Magill e colleghi hanno analizzato i sedimenti lacustri nei siti archeologici presenti nella gola di Olduvai, un avvallamento che si estende per circa 40 km in Tanzania. L'intervallo di tempo considerato tra 2,00 e 1,8 milioni di anni fa è associato, oltre che alla comparsa dell'uomo, a notevoli cambiamenti nel clima tropicale. 24 dicembre 2012. Campionamento bosonico, scorciatoia verso il computer quantistico. Nuovi dispositivi basati sul campionamento bosonico, un tipo di computazione quantistica che sfrutta i recenti progressi nel campo della fotonica, permette di aggirare alcuni problemi fondamentali legati alla realizzazione pratica di un calcolatore quantistico a scopo generico, e di superare così i computer classici su specifici problemi di calcolo. Un computer a campionamento bosonico potrebbe essere questo il primo passo verso la realizzazione di un computer quantistico effettivamente funzionante, secondo due nuovi articoli apparsi su Science a firma rispettivamente di Justin Spring del Clarendon Laboratory del Dipartimento di Fisica dell'Università di Oxford e di Matthew Abrome del Centre for Engineered Quantum Systems della Facoltà di Matematica e Fisica dell'Università del Queensland a Brisbane, in Australia. Idealmente, i computer quantistici universali risolvono problemi computazionali più velocemente di quanto non riescano a far le macchine classiche, ma a dispetto dei molti progressi ottenuti in termini di dimostrazioni in linea di principio, la realizzazione pratica di questi dispositivi ha incontrato notevoli ostacoli. Le richieste per questo tipo di macchine sono in effetti stringenti. I computer quantistici universali in primo luogo devono essere ben isolati dalle influenze dell'ambiente circostante, in modo da evitare il fenomeno della decoerenza in cui i sistemi microscopici che costituiscono i mattoni elementari della macchina cambiano di stato perdendo di fatto l'informazione che avevano codificato. Devono permettere inoltre una precisa manipolazione da parte dell'utente durante la computazione. Tutte insieme queste richieste non possono essere soddisfatte con le tecniche attuali. È per questo che numerosi gruppi di ricerca stanno ora cercando di realizzare dispositivi meno potenti e meno flessibili, ma in grado di superare i computer classici su specifici problemi di computazione. L'attenzione di molti ora è puntata sul campionamento bosonico, boson sampling, una specifica tecnica di computazione quantistica che sfrutta recenti progressi nel campo della fotonica. Gli ingredienti principali del campionamento bosonico sono tre singole particelle bosoni, nella fattispecie fotoni, la possibilità di manipolare i bosoni in modo lineare e su grande scala, e rivelatori di singoli bosoni. Spring e colleghi hanno utilizzato singoli fotoni e fenomeni di interferenza quantistica per effettuare calcoli, come il permanente di una matrice, ritenuti estremamente difficili per un computer classico. In un esperimento indipendente, Brome e colleghi hanno inviato una serie di singoli fotoni attraverso una rete fotonica e calcolato la frequenza con cui gli stessi fotoni arrivavano su specifici dispositivi di output. L'aspetto più rilevante in entrambi i casi è che gli esperimenti non richiedono operazioni logiche quantistiche, a differenza di un computer quantistico generico, il che li rende molto più facili da implementare su più ampia scala.